Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera e ben ritrovati su Radio Dolomiti, questo è Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Maura Pettorruso, con me sempre Jacopo Candela. Anche per quest'oggi, per questa serata, cercheremo di svelarvi qualche retroscena di un nuovo spettacolo che potrete vedere il 27 di gennaio, una giornata non a caso, al Teatro di Pergine, perché è la giornata della memoria, insomma, di tutte le vittime della Shoah, e verrà giustamente ricordata con uno spettacolo che ha una tematica profondamente centrata su questa storia, la storia della Rosa Bianca. Ne parleremo con Paolo Ghezzi, autore di 5 libri sul tema della Rosa Bianca, su questa storia di resistenza e di coraggio, e poi incontreremo gli autori, gli attori e i musicisti che hanno dato vita allo spettacolo La Rosa Bianca, una produzione Ura Teatro, Treno della Memoria della Puglia e Aria Teatro, proprio qua di Pergine. Ne parleremo fra poco, quindi non cambiate frequenza. Intanto ascoltiamo proprio un estratto da La Rosa Bianca.
La prima cosa è una domanda. Inizio da una morte e mi chiedo, è possibile che esista qualcosa dopo la morte? Qualcosa, anche se non riusciamo a descrivere che cosa. È difficile dirlo, non possiamo dimostrare che esiste, non possiamo dimostrare che non esiste, perché è qualcosa che non è razionale. Ma c'è una verità profonda della vita delle persone che non è dimostrabile, ma a volte è talmente piena che ci coinvolge interamente. E poi in questa storia a un tratto arriva una morte, questo passaggio misterioso per tutti, e lo sarà per tutti. Ma quello che io porto con me non è tanto la paura della morte quanto l'importanza delle tracce lasciate nelle vite degli altri. E sono tracce di un'umanità buona che ci chiede di amare, di conoscere, di difendere la propria delicatezza e anche quella degli altri.
Anche per me questa storia è soprattutto una domanda. Per cosa, per chi siamo disposti a morire? Come quando devi attraversare un fiume e tu lo vedi che l'acqua è alta, la corrente impetuosa, eppure ti getti in acqua. Sai che puoi morire, ma tu senti che devi andare dall'altra parte. Come se ci fosse qualcosa, qualcuno per cui possiamo rinunciare al nostro bene più prezioso, la vita. Non lo capisco, è strano, è un mistero.
Ma è la vita. Ma qui si parla anche di coraggio, e il coraggio non è l'assenza della paura, no, il coraggio è un motivo, una convinzione, una finalità così importante, così ispiratrice e confortante che ti permette di superare la paura e di andare oltre.
Sì, ma quando è che smettiamo di avere paura?
Ma forse quando arriva quella forza misteriosa, irrazionale, che è la speranza, il principio speranza, ovvero sentire che la vita non finisce con la morte ma va oltre tutto. Ed è strano, quando è così è qualcosa che non è dimostrabile, è strano, è come un mistero, è una luce che arriva quando tutto intorno è buio, e tante volte è buio. Allora mi viene in mente quella frase che dice: noi dobbiamo agire come se da noi stessi e dalle nostre azioni soltanto dipendesse il destino delle cose.
E come promesso, per addentrarci dentro l'argomento dello spettacolo che andrà in scena il 27 di gennaio al Teatro di Pergine, La Rosa Bianca, abbiamo con noi un autore che di Rosa Bianca e di tematiche inerenti alla Rosa Bianca ha scritto più e più libri. Sto parlando di Paolo Ghezzi. Buonasera Paolo.
Buonasera a voi.
Quando abbiamo pensato di presentare lo spettacolo di Aida Tagliente, che poi sarà anche ai nostri microfoni, ci siamo detti: non possiamo assolutamente perdere l'occasione di parlare con Paolo. Paolo, tu hai scritto tanto su questo argomento, la prima domanda che ti faccio è perché?
Perché mi sono appassionato, perché era una storia giovane, io ero decisamente più giovane, il primo libro esce nel 93, esce nel 50° anniversario del loro sacrificio, diciamo, della loro uccisione da parte di uno stato dittatoriale, e mi sono appassionato anche perché ho conosciuto i superstiti familiari, la sorella di Willy Graf per esempio, l'amico dei fratelli Scholl, Franz Müller, che era il presidente della Fondazione Rosa Bianca. Quindi, avendo conosciuto le persone reali che avevano, diciamo, resistito e che erano riuscite a uscire vive da quella tragedia, insomma è stata una storia che mi ha preso fin dall'inizio, e poi è una storia così bella, così resistenza allo stato puro è stata definita, ma è vero, perché avevano solo idee, non avevano armi, avevano solo i volantini, le parole per resistere, per opporsi, e questo è molto, molto bello, molto appassionante.
Ti chiedo, Paolo, in un riassunto, che chiaramente ci vorrebbero ore per entrare a raccontare tutto, ma per i nostri ascoltatori, che cos'è la Rosa Bianca?
Ci vuole anche poco, perché era un gruppo, chiamiamolo, un gruppo di amici, studenti universitari, quasi tutti ragazzi, uomini, tranne Sophie Scholl, che era la sorella di uno, anzi del fondatore del gruppo, Hans Scholl. E dove siamo? Siamo a Monaco di Baviera, siamo nel 1942, quindi c'è Hitler al potere da 9 anni, c'è in corso una guerra mondiale scatenata proprio da Hitler, e loro decidono di fare qualcosa, decidono che non possono stare lì a guardare la fine della Germania, e cercano di accelerare la fine della guerra invitando, diciamo, il popolo tedesco a ribellarsi al regime. Fanno 6 volantini che escono fra il giugno 42 e il febbraio 43. Febbraio 43 è il giorno fatale, quello del 18 febbraio, vengono arrestati i fratelli Scholl proprio mentre distribuiscono i volantini all'Università di Monaco. Un rapidissimo processo, efficienza nazionalsocialista, 4 giorni per decidere le prime 3 condanne a morte, ghigliottina, e così finisce, diciamo, l'episodio resistenziale della Rosa Bianca. Non finisce nella sua eco e nel fatto che ancora oggi, anzi oggi più di allora, è diventato un po' l'emblema della resistenza, della giovane resistenza, della Germania vera, libera, autentica, che si ribellava a Hitler.
Tu hai detto soprattutto oggi, forse ancora di più oggi, quindi la domanda che ti faccio è: oggi noi possiamo ancora imparare, o forse di che cos'è che abbiamo bisogno di quell'esperienza?
Abbiamo bisogno della loro radicalità, credo, e del fatto che loro non hanno aspettato di essere in tanti per agire. Erano al massimo una decina nel periodo di maggiore, diciamo, intensità della loro attività, non hanno aspettato di essere 1.100, 10.000. E quindi hanno rischiato la loro vita, e qualcuno appunto ce l'ha rimessa. E quindi oggi mi pare che per i giovani di oggi, soprattutto visto che loro avevano tutti fra i 21 e i 25 anni, è proprio l'esempio di come tu sei chiamato a prendere in mano la tua vita, ad agire, a fare qualcosa, naturalmente non per morire. Loro non volevano morire, in realtà gli piaceva molto la vita, erano molto appassionati della vita, della musica, alle cose belle della vita che c'erano, però insomma la loro libertà non volevano barattarla con l'essere tranquilli sotto un regime che intanto faceva quello che faceva con gli ebrei, ma anche con i popoli slavi, con tutti i popoli che attaccava, insomma. E quindi hanno deciso di dire no. Ecco, questa radicalità, questa indisponibilità a lasciarsi governare da quella che loro chiamavano una cricca di capi privi di scrupoli, e che hanno praticamente affossato l'idea di una Germania colta, di una Germania libera, di una Germania aperta all'Europa, e l'hanno fatta diventare una nazione guerrafondaia, ecco, questo non l'hanno accettato, e credo che questo sia un messaggio anche per l'oggi.
Assolutamente. Prima si diceva, insomma, 4-5 libri hai scritto sulla Rosa Bianca, ce n'è uno che prediligi rispetto agli altri?
Ma l'ultimo che ho fatto per il Margine, così commemoriamo il vecchio Margine che non c'è più, era una specie di abbecedario proprio della giovane resistenza. Ho messo insieme le loro parole: Europa, libertà, coscienza, pace, democrazia, amicizia. Ecco, le ho messe insieme e è venuto fuori, secondo me, un bel abbecedario della giovane resistenza, che comincia proprio, una delle prime parole, amicizia, perché senza la loro amicizia, che gli dava la forza anche di resistere, non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Quindi questo è anche molto umano e credo molto attuale, molto vivo anche a distanza di 80 anni da quei fatti.
Grazie a Paolo Ghezzi. Allora, i suoi libri chiaramente li potete trovare in libreria, sono degli approfondimenti meravigliosi su questa storia tragica ma necessaria, e poi insomma il 27 di gennaio la potrete vedere anche dal vivo al Teatro di Pergine,
con un bellissimo spettacolo, se
beh,
posso
è vero,
aggiungere.
Sì, puoi dirlo, perché tu l'hai visto.
Visto che l'ho visto già nella prima uscita a Meano, Aida è stata molto brava, ha colto proprio lo spirito della Rosa Bianca.
Ecco, quindi non ci sono più ragioni per non venire a vederla a teatro. Grazie Paolo di essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Retroscena, il teatro alla radio.
Buonasera e ben ritornati sulle frequenze di Radio Dolomiti, Retroscena al Teatro alla Radio. Stiamo parlando della Rosa Bianca, abbiamo avuto i nostri microfoni Paolo Ghezzi, che ha scritto ben 5 libri su questa storia, su questa drammatica e necessaria storia da raccontare, ma adesso entriamo nel vivo dello spettacolo che potrete vedere in scena il 27 di gennaio al Teatro di Pergine, perché abbiamo con noi Aida Tagliente. Ciao Aida!
Ciao Maura e buongiorno a tutti.
Aida, tra l'altro non è la prima volta che ci sentiamo sui microfoni di Radio Dolomiti, sono ben contenta di ritrovarti per parlare di questa nuova creatura.
Grazie Maura, anch'io sono felicissima, mi piace sempre parlare in radio, quindi sono molto contenta.
Allora Aida, la Rosa Bianca, perché hai scelto di lavorare su questa storia? Che cosa ci dobbiamo aspettare venendo a vederlo a teatro?
Allora, beh, che cosa vi dovete aspettare è che è una storia assolutamente necessaria da raccontare adesso, lo è sempre in realtà, ma adesso più che mai, ed è nata in una prima fase nell'estate del 2019, sinceramente non da una mia idea, mi sono stata un po' coinvolta in questo percorso da un collega, un bravissimo attore che è Fabrizio Saccomanno di Ura Teatro, che si è occupato anche della prima fase della produzione dello spettacolo insieme al Treno della Memoria Regione Puglia, e con Fabrizio insieme abbiamo fatto questo primo anno e mezzo, quasi due, di lavoro insieme, di vicende, di vicissitudini, di viaggi, insieme a noi anche Marco Colonna, che è il bravissimo musicista che sostiene tutta la parte sonora, tutti i paesaggi sonori che accompagnano lo spettacolo. Quindi da una proposta di Fabrizio è nata la ricerca, che solitamente per quanto mi riguarda, per portare qualche cosa in scena, la ricerca per me deve avere una durata abbastanza lunga, nel senso che di solito in un anno e mezzo riesco a tirare un po' le fila per salire sul palco e dire qualche cosa che abbia un minimo di senso. Questa volta però tutto questo tempo non c'è stato, perché avevamo un appuntamento molto importante, che era un debutto a Cracovia, perciò abbiamo fatto un po' di mesi di lavoro insieme, abbiamo scritto un testo, provato ad allestire, a fare un pensiero sulla messa in scena, lavorando anche con Marco come musicista, e piano piano da Cracovia, con in mezzo un lockdown, con altre vicissitudini, piano piano stiamo portando avanti questa storia che è nata anche da un desiderio forte che io a un certo punto ho avuto nel andare a cercare soprattutto i posti di questa scuola, di questa storia, poiché i personaggi, i protagonisti purtroppo non ci sono più. Sono andata a vedere i loro luoghi, quindi sono partita per Monaco per vedere l'università, le strade, le case, i parchi dove camminavano questi ragazzi, il carcere dove sono stati incarcerati, uccisi, il cimitero nella foresta di Perlach dove sono tuttora sepolti, e da lì poi sono andata a cercare alcune persone che in qualche modo potevano darci una mano a farci nascere delle domande soprattutto, e queste persone sono state appunto Paolo Ghezzi e Umberto Lodovici, che sono state per noi preziosissime. Loro due sono soltanto due delle persone che hanno nutrito tutto questo percorso, perché ce n'è tante, e io credo che la parte più bella poi di una ricerca non è soltanto quello che si va ad elaborare per portare sulla scena e la storia che si racconta, ma il tutto diventa importante perché a nutrire la ricerca c'è la relazione con e l'incontro con determinate persone, e anche questa storia ci ha dato l'opportunità e anche la fortuna di poter incontrare queste persone che ci hanno in qualche modo indirizzato su dei temi importanti, fondamentali, che escono in questa storia e sono sicuramente il tema del coraggio, il tema della morte, il tema della scelta. Sono delle domande che noi ci facciamo da subito, dall'inizio, ovvero per che cosa uno è disposto a rischiare la propria vita, per che cosa e per chi. Ecco, questa è la domanda che muove tutto lo spettacolo, ed è la domanda che ogni volta, non lo so, è la domanda che ci crea un ponte, un parallelo con questi giovani di Monaco, questi volti che a un tratto si sono incontrati, si sono riconosciuti, e da lì è nato il coraggio di voler fare e di voler dire qualche cosa che a loro non stava bene. È nato da lì il coraggio di scegliere da che parte stare, e non era scontato, poiché loro comunque venivano, come giovani sono stati cresciuti durante la gioventù hitleriana, eppure un po' grazie all'accompagnamento delle famiglie, ma un po' anche per una coscienza personale, sono stati in grado di capire la situazione, di vedere quello che stava accadendo attorno a loro e di compiere una scelta che con consapevolezza sapevano che avrebbe portato a dei grandi rischi, come poi è stato.
Aida, sì. Ti ringrazio di averci permesso di entrare anche dentro quello che è il percorso di lavoro, di motivazione che fa poi di uno spettacolo quello spettacolo. E mi dicevi prima che nella seconda fase di lavoro avete incontrato altre persone, perché c'è un attore nuovo, una coproduzione nuova, giusto?
Esatto, diciamo che questa seconda fase di lavoro si è chiusa, questa prima fase di lavoro si è chiusa proprio a Monaco insieme a Fabrizio, perché siamo andati lì portando lo spettacolo e abbiamo chiuso questa prima tappa del lavoro. Ora Fabrizio non c'è più, abbiamo mandato lo spettacolo in onda su Radio Rai 3 ancora con la sua voce, ma adesso da dicembre nello spettacolo c'è un altro attore che è Sandro Pivotti, e che quindi adesso ci accompagnerà in scena, insomma, e sarà con noi d'ora in avanti.
Benissimo, allora io ti ringrazio, Aida, per averci raccontato lo spettacolo. Adesso noi ascolteremo proprio un estratto dalla Rosa Bianca, ma l'invito per tutti i nostri ascoltatori è di essere presenti il 27 di gennaio al Teatro di Pergine. Grazie Aida, buon lavoro e in bocca al lupo per tutto.
Sophie, passeggia ancora sulle rive del Danubio in quei primi mesi di guerra ed è la ragazza sorridente, vivace, di sempre. Le piace stare all'aria aperta, nei campi, nei boschi, le piace guardare la linea degli abeti, sentire l'odore del muschio, ed è fortemente attaccata alla vita, così come tutti gli altri volti che si sono incontrati e si sono riconosciuti, perché spinti dagli stessi bisogni, gli stessi desideri, la stessa rabbia. Gioiresti di questi volti se tu li potessi vedere. L'energia che uno dedica a quei rapporti rifluisce tutta intera nel proprio cuore. Hans, Willy, Alex, Christoph, Sophie, dovreste conoscerli. Nonostante la guerra, loro la sera amano andare dal loro professor Huber a leggere di quei libri che sono stati proibiti, a parlare dei loro autori. Nonostante la guerra, ogni tanto prendono una bottiglia di vino, se ne vanno nei parchi a camminare, a chiacchierare, a ridere. Nonostante la guerra, amano andare ai concerti. Perché no? La musica.
In questi giorni vivo nutrendomi di musica. Oggi ho ascoltato Fischer con la sua orchestra. Domenica c'è stata l'esecuzione del Messias. La scorsa settimana ho sentito il quartetto d'archi di Haydn. E adesso va avanti così. Le possibilità sono inesauribili. Tutte queste cose sono più di un semplice modo di trascorrere il tempo. Ora respiro questa bellezza a pieni polmoni e alcune cose della vita si vedono in modo completamente diverso. Villi, quanto era distante in quei giorni la guerra. E poi erano giovani.
E anche questo era un estratto dallo spettacolo La Rosa Bianca in scena fra qualche giorno al Teatro di Pergine. Abbiamo ascoltato la voce di Aida Tagliente che ci ha raccontato come è nato questo spettacolo e del perché la necessità di mettere in scena una storia come questa. E adesso abbiamo ai nostri microfoni Marco Colonna, che si è occupato invece delle musiche. Buonasera Marco.
Buonasera, buonasera.
Marco, che cosa è stato per te questo incontro con La Rosa Bianca? Che cosa vuol dire trasformare in note e in musica questa storia?
È stato sicuramente impegnativo per tanti motivi. Il primo è che sono solo in scena, mm-hmm. e suonando clarinetto basso principalmente, è una cosa abbastanza dispendiosa dal punto di vista energetico, ma lo è stato anche dal punto di vista progettuale, per cercare insomma di evocare alcune cose piuttosto che suonarle, di renderle quasi quindi fruibili all'ascolto ma anche all'immaginazione, no? Per certi versi, che un po' è il discorso di tutto il linguaggio dello spettacolo. Insomma, abbiamo riflettuto spesso con Aida su questo, cioè quanto i livelli del testo, i livelli di questa storia siano vari e a seconda della profondità, insomma, possono uscire fuori racconti nei racconti in qualche modo. Quindi, insomma, è stato impegnativo ma anche bellissimo, una sorta di epifania su quello che poi è il linguaggio.
Tu ti sei ispirato a qualche sonorità in particolare? Hai voluto rievocare qualche cosa in particolare?
Ma in verità molte delle cose che succedono sul palco vengono dalle mie ricerche strumentali in solo, per cui per certi versi tutto e niente, nel senso che a parte un riferimento, diciamo un'aria che è quella più o meno classica, ma soltanto in un momento dello spettacolo ed è anche lì evocata, e nella melodia finale dello spettacolo che insomma è stata proposta da Ida ed è un canto di resistenza greco, per il resto sono le cose che mi appartengono, mm-hmm. che sicuramente hanno comunque un riferimento profondo nella storia dei materiali, diciamo, armonico-melodici di tutta l'area del Mediterraneo o comunque dell'area europea.
Benissimo Marco, io ti ringrazio e ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori a venire a teatro anche proprio per immergersi nelle sonorità della musica dal vivo di Marco Colonna. Grazie Marco e ci vediamo a teatro.
Grazie a voi, a presto.
A presto. Grazie a Marco Colonna e noi adesso ascoltiamo un altro estratto di questo spettacolo, La Rosa Bianca, produzione Aria Teatro, Ura Teatro e Treno della Memoria della Puglia.
Alex fa un lungo sospiro. Vili guarda dritto davanti a sé coi suoi grandi occhi chiari e sorride. Tutti gli altri sanno che rimarranno in vita, per questo nessuno parla. Guardano a terra, fumano una sigaretta. La guerra può ancora finire, ma non finisce. Alexander Schmorell, Kurt Huber vengono messi a morte il 13 luglio 1943. Willy Graf rimane ad aspettare da solo, fino al 2 ottobre, e poi quel giorno la porta si apre. Un minuto, 11 secondi fino alla ghigliottina. E poi la porta si richiude dietro di sé. Un tonfo sordo. Pochi giorni dopo, sui muri dell'università compare una scritta. Lo spirito vive. Doveva essere notte perché una luce apparisse. Thank you.
si radunano nella notte per tacere, non per dormire. E la bella parola libertà viene bisbigliata, sussurrata, fino a che con insolita novità sui gradini dei nostri templi grideremo ancora con nuovo entusiasmo libertà, libertà. C'è qualcosa per cui vale la pena morire.
Anche questa sera il nostro viaggio all'interno dei teatri e degli spettacoli in stagione si è concluso. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 20:30, sempre su Radio Dolomiti, per una nuova puntata di Retroscena. Buona serata a tutte e a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.